Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti, carissimi amici di Radio Maria. Ci ritroviamo per il consueto appuntamento mensile e questa sera, pensando anche alla prossima solennità del Sacro Cuore, pensavo che il nostro cammino potesse vertere proprio su questa verità così importante del cristianesimo, della nostra fede, del nostro cammino di fede, proprio il Sacro Cuore di Gesù. E ho preso uno stralcio del Vangelo che leggeremo appunto venerdì prossimo, che è il seguente, appunto tratto da Matteo, il capitolo 11, versetti 28-30. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Carissimi amici, questo Vangelo penso che ci sia proprio familiare, penso che sia uno di quei passi del Vangelo in cui noi sentiamo la comunione speciale con Gesù. Sentiamo l'amore che il Signore Gesù ha verso di noi. Sono quelle parole del Signore che si scavano dentro il nostro cuore, che ci accompagnano, che creano un ambiente, un habitat, un climax spirituale che, dove possiamo rifugiarci sempre. Penso a queste giornate torride che stanno così segnando quest'estate un po' in tutta Italia. Penso a queste giornate di calore che diventano quasi come un'oppressione, ma dentro questa oppressione non dobbiamo dimenticarci che c'è una benedizione, che c'è come una mano che ci tiene sempre stretti, c'è come un cuore che ci accoglie, dove c'è un refrigerio speciale, è il cuore di Gesù e in un certo modo anche il cuore di Maria. Vorrei parlare di questo cuore, perché Gesù ne parla con termini che sono già presenti nella Bibbia. Innanzitutto lui dice di venire a lui. Chi deve andare da Gesù? Allora, Gesù non spreca mai nessuna parola, quando parla, parla perché fa centro. Allora il venite, che è un imperativo, non è tanto una scelta, capite? Gesù non ci dice fate come volete perché avete ancora tante chance, potete fare ancora tante cose nella vita, no, nella Bibbia l'amore è un comandamento, nella Bibbia no, l'amore non è una scelta, posso fare questo, posso fare quello, basta pensare al Deuteronomio quando si dice di amare il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, lo Shema Israel, l'amore verso il Signore, così come lo vede Dio, non è una scelta, è un comandamento. E sapete perché, amici miei? Perché se no si muore. Perché se non si ama con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, il nostro Dio, se no si muore. Allora Gesù dice, venite a me, voi tutti che siete stanchi ed oppressi. Identifica subito tra la folla una categoria di persone, oppure forse è tutta la folla, ma certamente lui specifica, quindi se il Vangelo ci parla di queste due categorie, stanche ed oppresse, chi sono gli stanchi, chi sono gli oppressi? Bisogna calare anche questo Vangelo di Matteo e queste espressioni anche al contesto che era noto al tempo di Gesù. Gesù ha preso a prestito degli epiteti dell'Antico Testamento. Gli stanchi, gli oppressi comunque sono i poveri di Yahweh, sono quelli che poi Gesù riprenderà anche nel commento, nelle beatitudini, quando dirà beati i poveri in spirito, cioè sono quelli che in qualche maniera sono i poveri non tanto economicamente, ma quelli che hanno una povertà radicale. Non so come spiegarmi, proviamo a spiegarci. Allora, il cuore. Allora, Gesù sta parlando al nostro cuore. E Gesù parlava al cuore di tutti gli uomini, e in questo caso dice, venite a me voi tutti affaticati ed oppressi, stanchi ed oppressi, e allora sta parlando al cuore di quelli che si sentono stanchi ed oppressi, Ma appunto queste due caratteristiche, stanchezza, affaticamento e oppressione, erano tipiche appunto al tempo di Gesù, di quelli che venivano emarginati, quelli che non contavano nulla nella società, erano le condizioni di quelli che appunto erano chiamati i poveri di Yahweh, gli Anawim, i poveri, quelli che poi in qualche maniera sono stati i destinatari delle beatitudini. Allora, quando Gesù dice beati i poveri, non dice beati i poveri perché dopo la mia resurrezione, dopo il tempo della Chiesa, io rimetterò tutti seduti in posti splendenti, ma dice ora beati i poveri. È chiarissimo che Gesù si identifica in questa povertà, e proprio per questo la povertà dello stanco e dell'oppresso è una condizione di partecipazione alla sua povertà, e quindi è anche la beatitudine. Allora i poveri sono quelli che si sentono, chi sono i poveri in spirito, chi sono gli affaticati, gli oppressi, che devono andare verso il cuore di Gesù? Sono quelli che hanno un cuore come quello di Gesù, sono quelli che hanno un cuore che dipende totalmente. Un cuore che dipende totalmente, proviamo a immaginarci, quando è che il nostro cuore dipende totalmente? Allora, per parlare di dipendenza, noi normalmente parliamo di dipendenze, che ne so, cibo, vesti, soldi, droga, eccetera, eccetera, dipendenze anche cattive, ma c'è una dipendenza più radicale. Provate a pensare al vostro innamoramento, provate a pensare al vostro amore, anche se studi, anche se fai un'altra cosa, quell'amore ti porta nella direzione opposta di quello che tu devi fare. Ora, il cuore è così profondo, e la povertà del cuore, il cuore è così profondo che qualsiasi cosa tu fai, la fai nel cuore. Allora, se il cuore è affaticato ed oppresso, significa che tutto quello che ha, tutto quello che fa, non gli basta. E allora dipende da qualcos'altro, come l'innamorato dipende dall'innamorata. Allora c'è una povertà dentro di noi. Guardate, cari amici, questa beatitudine della povertà e questo cuore di Gesù, paradossalmente, non lo comprendono. Cioè, non pensate che per comprendere il Sacro Cuore di Gesù bisogna essere semplicemente poveri materialmente o bisogna essere poveri in canna, non avere niente. No. Il cuore di Gesù è la condizione, è la dimora per tutti quelli che si sentono radicalmente inadeguati, cioè quelli che sentono che tutto quello che hanno in questa vita qui non è per loro sufficiente. Il cuore di Gesù è il luogo di tutti quelli che hanno un cuore che non è pieno, di tutti quelli che, come la vedova, non hanno il compagno su cui appoggiarsi. È il luogo di chi sente che la sua vita non è sufficiente, stanchi ed oppressi, non semplicemente perché qualcuno ci vuole del male, stanchi ed oppressi non semplicemente perché qualcuno ci ha caricato di cose troppo pesanti, anche questo. Infatti Gesù, quando parla di stanchezza e oppressione, dice: ma perché vi siete caricati di una legge così pesante? Perché avete pensato che la legge del Padre mio si potesse osservare solamente con tutta questa sfilza interminabile di precetti? Ma questo è un'ossessione, questo come direbbe San Pietro, è un giogo insopportabile, voi vi siete caricati di un giogo insopportabile, no? E pensare che quelli che ve l'hanno dati, questi precetti, non li osservano neppure con un dito. Ai, noi sacerdoti quante volte facciamo veramente questo, diamo dei precetti insopportabili agli altri e facciamo fatica a osservarne anche un solo precetto. Ma allora, chi sono gli stanchi? Chi sono gli oppressi? Sono tutti quelli che sentono che la loro vita manca di respiro, manca di leggerezza, manca di una gioia profonda. Ma perché radicalmente c'è la stanchezza e l'oppressione? Me lo domando tante volte, me lo domando in confessione, me lo domando quando accolgo tanti fratelli che hanno un cuore veramente bello, ma sono stanchi ed oppressi. E allora mi domando, è semplicemente la mancanza di un lavoro? È semplicemente la mancanza di un vestito? È semplicemente la mancanza di un affetto? Che cosa hanno questi cuori? guardate le nostre città, guardate anche le nostre, guardate quando torniamo a casa dal lavoro, dalla metro o nei luoghi pubblici, guardate il volto delle persone, ma senza giudizio, guardatelo semplicemente. E allora capirete queste parole. Se state tornando a casa dal lavoro, se in questo momento state tornando a casa, guardatevi attorno, guardate le persone, guardate i volti, guardate la loro postura e provate ad immaginare che adesso in mezzo a voi una voce dica questa parola: venite a me voi tutti che siete stanchi ed oppressi, anche voi che state ascoltando la radio in questo momento, che siete come me, che dipendete da Dio, dipendete dalla vita che Lui soffia dentro di noi, provate a sentire con amore, con verità, veramente, provate a sentire queste parole, come se in questo momento si stagliassero davanti a noi, nel nostro cuore, nella nostra mente, queste parole, come se ci venissero da Gesù, abbraccia, come se Gesù ci chiamasse, venite a me voi tutti che siete stanchi ed oppressi e lasciatevi ammaestrare da queste parole, lasciate anche che il vostro cuore ordini e lasci partire i vostri piedi verso il centro da cui si emana questa parola, andiamo verso il Signore. Allora, che cos'è la stanchezza? Che cos'è l'oppressione? Sentite, io provo a dirlo così, poi magari qualcuno di voi dirà in un'altra maniera, dirà io sono stanco per questo, io sono stanco per quest'altro, tutti abbiamo un elenco di risposte, no? Le nostre soluzioni alla stanchezza e all'oppressione, lo psicologo, lo psichiatra, il medico, il consigliere di turno ti dirà ti manca questo, ti manca questo, ti manca questo, ti manca questo, ti manca questo. Ma io provo a dire una cosa, ma se noi fossimo stanchi ed oppressi, perché ogni giorno che passa, ogni ora che passa il nostro cuore è assetato di Dio, affamato di Dio e lo cerchiamo sempre di più. Ma se noi fossimo assetati ed oppressi, proprio perché a volte pensiamo che la nostra gioia sta qua giù e ci dimentichiamo del paradiso, ma se la nostra anima e il nostro cuore fosse affaticato ed oppresso, proprio perché ormai l'amore di Dio è talmente presente, l'amore di Dio sta premendo dentro il nostro cuore, noi forse siamo affaticati ed oppressi più per quello che ci manca, per quello che non è il nostro vero desiderio. Forse dobbiamo liberarci di tante cose, forse ci siamo riempiti la vita di aspettative, di desideri, mentre invece siamo stanchi e oppressi perché appunto ci siamo caricati di aspettative umane, ci siamo intrecciati in mille situazioni, non siamo più liberi di amare, non siamo così poveri da dipendere completamente da Gesù. Io credo questo, credo veramente questo, che noi siamo stanchi ed oppressi perché non siamo più così liberi, così dipendenti da tutto, da Dio soprattutto, da godere di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. Non riusciamo più a godere di questa piccola brezza che anche in giornate così calde si trova, non riusciamo più a godere di questo cielo, dei bambini, della famiglia, del lavoro, delle persone che incontriamo. E invece Gesù, con queste sue parole ci dice: venite a me, voi tutti che siete affaticati ed oppressi, ed io vi ristorerò, io vi darò ristoro. Bellissimo! Allora, Gesù darà ristoro a tutti. Allora mi domando, e provate a domandarlo anche voi, ora che stiamo seguendo il Signore, che ci sta parlando al cuore, ora che Lui sembra aprirci il cuore, ci dice, io vi darò ristoro. Come si fa a non pensare anche alla manna? Come si fa a non pensare a tutte le situazioni prodigiose in cui il Signore, Yahweh, ha risposto alle esigenze del suo popolo nel deserto, quando ha fatto piovere la manna dal cielo, ha fatto sgorgare una sorgente a Massa Meriba? Come non pensare appunto che il Signore è anche il Signore che fa prodigi per il suo popolo? Ma guardate questo gesto del Signore adesso, mentre torniamo a casa appunto dal lavoro dopo una giornata pesante, provate a pensare a questo gesto di Gesù che è davanti a voi e che è Gesù che vi indica come nel famoso quadro del Sacro Cuore, che vi dice, dopo avervi detto, avervi collocato tra gli stanchi e gli oppressi, lui con la sua mano, con il suo dito, indica il suo cuore. Venite a me voi tutti stanchi ed oppressi, io vi ristorerò, io vi darò ristoro, cioè io vi darò vi darò ristoro nel senso vero della parola, cioè io non verrò a darvi qualcosa da mangiare, io non verrò a darvi solamente qualcosa da bere. Vi ricordate anche il brano del Samaritano, al capitolo 4 di San Giovanni? Vi ricordate come il Signore, da ottimo pedagogo, da ottimo anche psicologo, piano piano si inserisce, intercetta i bisogni di quella donna, ma attraverso i bisogni umani di quella donna lui riesce poi a scrutare perfettamente nel cuore della donna un altro bisogno che era come incipiente, era misterioso, era nascosto. Allora Gesù è passato attraverso quell'elemento dell'acqua, quel bisogno dell'acqua, e allora mi domando, chissà anche in giorni come questi, chissà anche nei giorni in cui noi abbiamo quella strana tristezza, chissà anche che in quei giorni in cui non si sa quello che cerchiamo. Vi sarà capitato anche a voi che certe volte c'è una tristezza strana perché non sai nemmeno che cosa ti manca e ti guardi attorno e dici, ma io ho tutto, io lavoro. Sì, non è neppure la mancanza di un uomo, una mancanza di una donna, non è neppure la mancanza di un affetto, c'è qualcosa dentro di te. E chissà che proprio questa mancanza non sia presa a prestito proprio da Gesù, che ti dice guarda, questa tristezza dalla me, e ricordati che tu hai bisogno soprattutto, e ti indica il suo cuore, e ti indica il suo cuore, tu hai bisogno dell'amore che ti ha creato. La Samaritana pensava che potesse dissetarsi completamente con l'acqua che lei aveva deciso di andare a prendere al pozzo. La Samaritana era convinta, come tanti di noi, che si organizzano una vita, faccio così un programma per tutto l'anno, poi le ferie, poi la mia vita va avanti, no? La Samaritana, ma perché aveva imparato dagli altri, da tutti, anche noi impariamo tra di noi, come si fa ad essere felice? Siamo tutti edotti, hai bisogno di soldi, hai bisogno di una prestanza fisica, hai bisogno di un fisico scavato, disegnato, un fisico che fra poco andrà al mare, hai bisogno di queste cose qui. Allora vai anche tu al pozzo come la Samaritana, prendi le cose giornalmente, però senti anche che mentre vai al pozzo sei condannato dal fatto che ci devi tornare sempre. Non vi capita mai a voi questo? Che anche quando andate in palestra, quando andate da qualsiasi altra parte, sentite che questa gioia che riceverete è una gioia limitata, perché voi cercate qualcosa di più, voi cercate una condizione che non sia solamente a tempo. E così la Samaritana era andata per un po' di acqua, ma Gesù gli dice, e lo dice anche a te, dammi da bere. Ma Gesù, come faccio a darti da bere? Ma tu lo sai chi stai chiedendo da bere? E Gesù gli dice, se tu sapessi chi è colui che ti dice dammi da bere. E allora, ora, questo Gesù lo riportiamo al nostro brano, che ci dice venite a me voi tutti stanchi ed oppressi. Allora chi è che mi sta dicendo vieni a me? È Gesù, è il vero ristoro, è veramente quello che io cerco, che mi ha intercettato proprio in questa stanchezza, in questa oppressione, in questo non senso, mi ha intercettato me in questa giornata, ha intercettato te. E allora forse non è, capite, non è una maledizione essere stanchi, non è un'oppressione, cioè non è una cosa negativa, non so, viviamo sempre, no? Abbiamo proiettato nel cristianesimo le immagini anche di successo, di tecnologia, che sono del mondo moderno, ma il cristianesimo non è fatto per queste immagini qui. Gesù non vuole farci scambiare, non vuole darci una spiritualità efficiente, tecnologica, Gesù vuole dare un'altra spiritualità, lui vuole dire che non è una condanna essere poveri. Lui vuole dirci che non è una condanna essere stanchi, non è una condanna sentire una certa oppressione. Perché? Perché lui viene ad intercettarla, lui viene a casa tua, lui viene lì, lui si è fatto povero per questo, lui ha preso un corpo per questo, lui ha sentito il peso dei giorni, lui ha sentito questo peso che senti tu e ti può intercettare. Allora, questo che tu senti è proprio Gesù che bussa al tuo cuore in questo momento e ti dice vieni a me. Vieni a me tu che sei stanco, che non hai un senso, vieni a me tu che sei pieno anche di umiliazioni, vieni da me, chi può capirti meglio di me? Vieni da me, ma non ti fa entrare, capiti, non ti fa mettere seduti di fronte a un faro. Quando Gesù ti dice vieni a me, non ti dice vieni a me che adesso ti sistemo io, ti curo io, con una parola magica. Gesù non ci cura con una parola magica, Gesù non ci sistema i problemi, come qualche volta ingenuamente pensiamo che qualcuno ci può sistemare i problemi, capite? Siamo tanto ingenui anche noi cristiani, tante volte la nostra fede è così, è rimasta proprio ai primordi, all'Antico Testamento, cerchiamo maghi, cerchiamo guarigioni, cerchiamo anche dei santoni spirituali, dei guru, dei sciamani anche cristiani, cattolici, scambiamo a volte la guarigione o la liberazione come se fosse legata a due parole miracolose che ti dice quel sacerdote, ma la guarigione è molto di più, Gesù ti porta da Lui. Capite che Gesù ti porta da Lui, capite che quando tu vai a chiedere una parola magica, una parola che ti salva tuo figlio, tu ancora non hai intercettato quella voce che ti dice venite a me voi tutti affaticati, depressi, Dio vi ristorerò. Guarda che se Gesù ti parla, se Gesù sta parlando a te, se tu puoi intercettare il buon pastore Gesù, perché sei povero, se tu riesci a intercettare il buon pastore, se tu riesci a entrare nel cuore, nella carne del buon pastore, se tu riesci a sentire il profumo del buon pastore, ma sai perché lo senti? Perché sei povero, perché sei veramente così, ma non immaginarti di sentire il buon pastore se tu senti ricco, non immaginarti che tu conoscerai l'amore di Dio se tu non ti prenderai da niente, non immaginarti di conoscere Gesù se tu pensi di essere a posto, autosufficiente in tutto, non immaginarti che quello è Gesù. No, tu Gesù lo puoi incontrare proprio su questa piattaforma dove Lui come un povero ti viene incontro, è il più povero di tutti, si è fatto povero fino alla fine e ti viene, si è fatto povero per incontrare proprio questa stanchezza e questa oppressione, che è la nostra stanchezza, la nostra oppressione. Guardate come cambia tutto, guardate che spiraglio che c'è adesso sulla nostra vita. Guardate, io tutto il giorno forse avevo pensato, devo togliermi questa stanchezza, devo togliermi questa oppressione, ma capite che la stanchezza esistenziale, la stanchezza del cuore non si toglie con 100 bustine di Polase o di un integratore che conosciamo tutti o qualsiasi altro integratore. La stanchezza, l'oppressione, quella che radicalmente segna il nostro cuore, non si toglie con nessun prodotto e neppure nessun sacerdote te la può togliere in maniera magica, ma devi andare verso Gesù, il sacerdote ti porta a Gesù, il sacerdote ti porta nel cuore di Gesù perché anche lui è un povero. E se voi siete poveri, stanchi ed oppressi, vi immaginate quanto è stanco e oppresso colui che vi ascolta sempre? Vi immaginate anche quanto il sacerdote può essere stanco ed oppresso? Sente questa stanchezza e quindi il sacerdote corre con voi. Dove? Dove ascolta questa voce, dove si sente dire venite a me voi tutti stanchi ed oppressi e io vi darò ristoro. Allora che benedizione, tutti insieme, come gregge, come tante pecorelle, tutti stiamo ascoltando la voce del buon pastore che risuona oggi in mezzo alla nostra vita, qui risuona la voce del buon pastore che ci dice venite a me voi tutti stanchi ed oppressi, sentiamo la sua voce e sentiamo che il canale privilegiato per entrare nel suo cuore, figlioli miei, è proprio questa stanchezza e oppressione, perché lui tocca la nostra vita proprio perché lo dice la scrittura, ha imparato l'obbedienza dalle cose che patì, e l'obbedienza è quella di farsi uomo per amore del Padre, per amore mio. Lui si fa uomo per amore del Padre, per amore mio, questa obbedienza lui la impara proprio dalle cose che patì, lui quindi si sottomette alla legge, si sottomette a questo mondo, perché viene a trovarci e ci dà ristoro, e questo ristoro allora, qui si apre uno scenario grande. Allora dove e come fa il Signore a darci ristoro? Perché poi il ristoro ce lo dà, penso che lo state sentendo anche voi un po' di ristoro in questo momento, il ristoro ce lo dà, e come ce lo dà? Se abbiamo detto appunto che il ristoro non è solamente un qualcosa di fisico, non è un lavoro in più che cercavi, che finalmente Gesù ti dà, ma il ristoro, il lavoro, la stanchezza, l'oppressione, che cos'è appunto? Come il Signore dà ristoro a questa esigenza del cuore, come da ristoro alla stanchezza, che non è solo stanchezza fisica ma anche spirituale, o oppressione, come? E guardate il gesto di Gesù, Gesù apre il suo cuore, Gesù indica il suo cuore, venite a me voi tutti affaticati ed oppressi ed io vi ristorerò, prendi il suo cuore, venite a me, l'aveva detto già un'altra volta qualcosa di simile, vi ricordate sull'importanza della dimora, perché il suo cuore è la vera dimora, ma dove abiterò io? caro amico, cara amica, dove abiteremo per sempre? Qual è la nostra dimora? Capite? Io e te dobbiamo capire qual è il nostro peso, qual è quella forza di gravità che ci fa sentire l'oppressione e la stanchezza. Guardate, non è solamente la stanchezza, il bisogno di cibo, di lavoro, è anche questo. Ma è il fatto che il nostro peso è l'amore, questa forza gravitazionale è l'amore. Ma l'amore ci porta dove? Verso la vera dimora. Ma qual è la mia vera dimora? E dobbiamo chiedercelo, capite? E dobbiamo avere il coraggio anche noi, figli di Dio cristiani, dobbiamo educarci sempre con leggerezza, ma anche con fermezza, con chiarezza. La mia e la tua dimora è il cuore di Gesù, perché Lui è il Figlio per eccellenza, io sono figlio nel Figlio. La mia dimora è il cuore di Dio e io entro nel cuore di Dio attraverso il cuore del suo Figlio, che ha un'intimità tutta speciale con il Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. La dimora di Gesù è il suo cuore è la sua vera dimora. Allora, questa oppressione, questa stanchezza è dovuta allora radicalmente, mi sembra di poter dire, al fatto che noi non siamo ancora pienamente nella dimora, ma vi aneliamo costantemente, e il mondo, e il lavoro, le cose che facciamo anche santamente, anche le cose che facciamo più santamente, non fanno altro che accendere, alimentare ancora di più il bisogno di questa dimora. Il bisogno di questa dimora paradossalmente non diminuisce, ma aumenta con il nostro cammino di santità. Il cammino dell'anima verso Dio, appunto, è il cammino dell'anima verso il cuore del Signore, ma questo desiderio del cuore del Signore, della dimora, aumenta man mano che io conosco il cuore, che man mano che io conosco l'amore di Dio, aumenta in me questo desiderio. E allora il Signore, attraverso questo desiderio, che a volte prende anche il versante della stanchezza, dell'oppressione, cresce in me il desiderio di Dio, il desiderio di sedere alla destra del Padre, di cercare le cose di lassù, senza disprezzare per niente le cose di quaggiù, ma vivendole pienamente con amore, con obbedienza. Le cose di quaggiù mi rivelano come io sono fatto per una dimora, come sono fatto per il cuore. E capite, immaginarvi, mentre noi ascoltiamo queste parole di Gesù, immaginarci questo cuore che si apre, che si dilata, che diventa e prende la forma di una dimora, dove io vado a vivere con i miei fratelli, dove io vado a vivere con Maria, dove io vado a vivere con i santi. Questa è la mia abitazione, questa è la mia dimora. Questa è la mia abitazione, questa è la mia dimora. Gesù mi dice, io vi darò ristoro, è Lui che ci dà ristoro perché è mite e umile di cuore. E allora noi troveremo ristoro per la nostra vita, perché noi siamo fatti per questo. Noi siamo fatti per questo, la nostra vita trova ristoro perché io entro nel suo cuore. Facciamo un attimo di pausa, chiedo alla regia uno stacco musicale.
Crea in me, oh Dio, un cuore puro, crea in me, oh Dio.
Bene carissimi, riprendiamo questa meditazione catechesi sul cuore di Gesù, partendo proprio dal Vangelo che ascolteremo il giorno della sua solennità, venerdì prossimo. E venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, io vi darò ristoro, prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per la vostra vita, il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Carissimi amici, queste parole non finiscono mai di stupirci. E abbiamo camminato fino adesso proprio entrando dentro la presenza di Gesù, parlando con Gesù, lasciando che Gesù ci parlasse durante la nostra giornata, mentre ritorniamo dal lavoro, siamo in macchina, nella metro, nel treno, dopo un giorno così afoso, pieno di oppressione. E in questo giorno abbiamo sentito la parola del Signore che ci ha detto, venite a me voi tutti affaticati ed oppressi. Non ha detto, io vi toglierò tutto questo, io vi darò ristoro. Io vi darò ristoro, lui ha riferito a sé la capacità di darci il vero ristoro. E come ha fatto con la samaritana? Non ha semplicemente dato un po' di acqua di rubinetto, lui ha dato quell'acqua che viene dal suo cuore. Oh carissimi amici, com'è vero questo? Com'è vero che il nostro cuore anela a Dio, è inquieto finché Dio non lo riempie di se stesso? Come si fa a dire? Io penso che se decidessimo tutti quanti gli uomini, tutte le visioni, di abbandonare i pregiudizi, il male che ci siamo fatti, gli uni verso gli altri, se tutti decidessimo veramente di abitare la nostra vera povertà, la povertà creaturale, tutti quanti sentiremo che il cuore di Dio è l'unico nostro nutrimento. Se decidessimo di scendere dai nostri piedistalli, i nostri trofei, anche religiosi, se decidessimo di spogliarci da tutto quello che ci si è appiccicato addosso, se decidessimo di spogliarci dai pregiudizi teologici, se decidessimo di essere veramente povero come Gesù, che non aveva neppure una roccia dove posare il capo, se decidessimo di essere veramente poveri come lo siamo in realtà, noi dovremmo dire che abbiamo tutti la stessa fame e noi dovremmo dire che abbiamo tutti la stessa sete, che il nostro cuore ha bisogno di un ristoro vero, che il nostro cuore non si accontenta, ce lo dice la storia, ma lo stiamo capendo anche noi, che il nostro cuore non si accontenta neppure del mio stipendio, assolutamente, non si accontenta della donna, dell'uomo che ho, non si accontenta della migliore famiglia che ho, non è sufficiente neppure quello. Il nostro cuore è inquieto, cerca l'amore di Dio ed è per questo che il Signore ti indica con il suo indice, ti dice venite a me, vieni nel cuore, ma non dice tanto nell'organo fisico del cuore, ma in quello che significa l'organo fisico, una mentalità semitica e biblica, cioè è il centro delle intenzioni, della coscienza, dell'intelletto, è il centro dell'uomo, è il centro proprio direzionale dell'uomo, è il centro dell'uomo, è veramente uomo, è il centro più profondo dell'uomo, dove l'uomo ama, dove lo Spirito Santo illumina l'uomo, venite nel mio cuore, e che veniamo a fare nel tuo cuore? A dimorare nel mio cuore, prendete dimora dentro di me, dove Signore ti seguiremo? Gli dissero i primi discepoli, i primi chiamati, vi ricordate Andrea, Giovanni, Signore dove abiti? E il Signore li ha portati a casa, li ha portati con Lui. Dove abitava Gesù? In un luogo preciso, una casa. Sono stati delle ore, poi sono stati 3 anni con Gesù. Ma dove li ha portati Gesù? Li ha portati nel suo cuore. Perché Gesù parlava come nessun altro, con autorità. Gesù parlava con il cuore. Allora li ha portati dentro, nella sua vera dimora. E la dimora di Gesù è il suo cuore. C'è un'analogia fortissima tra la dimora di Gesù e la dimora della mia dimora. Quando il cuore soffre, quando il cuore soffre per amore, è perché è imparentato con il cuore di Gesù. Forse questa è la verità più semplice, noi non riusciamo ad ammetterla perché è troppo semplice, ma se il tuo cuore soffre, soffre proprio perché il tuo cuore è molto simile a quello di Gesù, e il cuore di Gesù è il più dipendente di tutti, ma non dipende dalle cose vane, dipende tutto dal Padre. E lui si è lasciato anche assorbire pienamente, si è sottomesso anche ai nostri bisogni per capire quello che noi siamo, come siamo, e lui viene verso di noi attraverso questa oppressione e stanchezza, lui che l'ha sentita tutta nel Getsemani, lui che ha sentito tutta questa tristezza che tu conosci, nel Getsemani ha sentito questa tristezza, questa oppressione che era di tutta l'umanità, questa oppressione, ma lui l'ha sentita in comunione con il Padre, in comunione con la sua vera e autentica dipendenza, il cuore del Padre. Ha sentito perfettamente tutta questa oppressione nel cuore del Padre, e l'averla sentita nel cuore del Padre gli ha dato la forza della fede, la fiducia, la grazia dello Spirito Santo, la dipendenza dal Padre, gli ha dato di attraversare questa sofferenza, di viverla diversamente. E ora Gesù ti dice, e mi dice anche a me, venite a me nel mio cuore, io vi darò ristoro, imparate da me, che sono mite e umile di cuore, anche qui mite e umile di cuore, vedete Gesù dice, impara da me, non ti ribellare a questo, impara dai poveri che sono abituati a camminare, a strisciare, impara dai poveri che hanno una certa familiarità con la terra, non ti allontanare troppo dalla terra, rimani sempre attaccato per terra finché sei in questo mondo, io ti ho fatto di terra e ho soffiato lo Spirito Santo, qui rimani mite e umile, non ti gonfiare, non cercare di costruire Babilonia, altrimenti ti si confonderà il linguaggio, la lingua, cadrai nella confusione e la superbia, rimani mite e umili di cuore come me. Allora Gesù ci dice, non cercare di risolvere da solo, stai attento alle tue soluzioni mondane, stai attento alla soluzione che tu hai pensato per la tua stanchezza, per la tua oppressione, stai attento, non ti fidare dallo spirito di questo mondo, ma torna al mio cuore, stai attento, non pensare di poter risolvere la stanchezza e l'oppressione seguendo lo spirito di questo mondo, rimani come me, mite e umile di cuore, perché le mie beatitudini sono completamente vissute dai poveri, dagli anawim, i poveri di Yahweh, quelli che appunto non contano niente nella società, che sanno di dipendere tutto da Dio. Vieni anche tu a dipendere tutto da Dio, vieni in questa dimora particolare del mio cuore, dove ci si può entrare se si è mite e umile di cuore. Vieni, lascia la tua superbia, lascia la tua ribellione, lascia la tua schizzosità, lascia il tuo giudizio così feroce, lasciala, lasciala questa rabbia, vieni dentro di me, vieni nel cuore del più mite, del più umile, vieni in questa dimora che è il mio cuore, vieni, ci sta chiamando tutti Gesù, mi sembra che ci stia chiamando tutti, ci stia dicendo di andare verso di Lui, di lasciare il nostro carico e anche non aver paura se siamo incatenati, perché quando noi entreremo nel suo cuore si spezzeranno queste catene, quando noi entreremo nel cuore di Gesù si spezzeranno queste catene e ci verrà tanto da piangere perché siamo stati schiavi per tutta la vita, quando noi entreremo in questa dimora, definitivamente che bellezza che sarà, amici miei, che bellezza entrare in questa dimora, veramente verrà da piangere, dalla gioia, come appunto i pellegrini che tornavano a Gerusalemme e che cantavano i salmi ascensionali, quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore e ora i nostri piedi, ecco sì, si incamminano verso questa città e ora le nostre mani, ora le nostre voci cantano Dio, quale gioia quando entreremo nel cuore del Signore che è la vera libertà, come ci dobbiamo entrare, ci entriamo come siamo ma con il cuore libero, con il cuore riconoscente, il Signore ci libera quindi così, portandoci nel suo cuore e il cuore di Gesù è il cuore dove regna lo Spirito Santo, dove Lui è tutto dipendenza dal Padre, dove Lui non è altezzoso, superbo, orgoglioso, non è il cuore di un re profano, non è il cuore di un eroe olimpico, no, Gesù non è il cuore di uno che sta sopra tutte le popolazioni e dice adesso mi dovete rispettare, non immaginiamoci il cuore di Gesù come un cuore che comandi a tutte le nazioni, il cuore che giudica tutte le nazioni, certo le giudicherà, ma le giudicherà nell'amore, il cuore di Gesù è un cuore attratto da tutti i cuori, da tutte le persone e il Signore ti invita a entrare nel suo cuore con umiltà, come un povero appunto, come uno che cerca la giustizia, che piange perché non trova la giustizia, vieni a me, ti dice, vieni nel mio cuore, troverai ristoro, troverai una brezza, la brezza di Maria, troverai la brezza che ha trovato Maria, troverai la brezza, sì, che ha trovato Maria, troverai la gioia di Maria, perché Maria ha abitato sempre questo mio cuore, anche se l'ha creato nella storia, nel suo seno, ma l'ha potuto creare perché lei già viveva in comunione con me, da sempre ha abitato il mio cuore, quindi Maria è la prima che ha conosciuto questo cuore di suo figlio, è paradossale, ma è proprio così, Gesù ha vissuto, è nato da Maria, ma in qualche maniera Maria è sempre vissuta nel suo cuore, è stata sempre questa povera di Yahweh che si è fidata, ha avuto l'umiltà, la mitezza, allora troverete ristoro per la vostra vita, ecco, allora questo cuore ci darà il vero ristoro, allora troveremo veramente quello che sfama, quello che disseta, allora non erano i vestiti, non era il lavoro, non era l'amico, l'amica, il ragazzo, il compagno, lo sposo che cerco, la sposa, ma è qualcosa di più, io sono sicuro che se potessimo parlare tutti e se tutti aprissimo il cuore nella verità diremo tutti la stessa cosa. Noi cerchiamo una dimora eterna, noi cerchiamo una dimora non per diventare ricchi, ma una dimora dove siamo amati, dove sentiamo che l'amore circola, dove sentiamo che la mia vita è piena di vita appunto, luce da luce, Dio vero da Dio vero, vita vera, la vita, noi siamo fatti per questa dimora e la dimora è dove il cuore è nella pace di Dio, dove siamo nella pace di Dio, Gesù dice venite dentro di me, nel mio cuore. Portateci tutto, nel mio cuore sentirete come io ho fatto, nel mio cuore troverete la relazione vera con il Padre, io vi porterò in questa relazione, nello Spirito Santo, allora questo cuore è soprattutto una dimora, cioè una relazione, la vera dimora è una relazione tra Gesù e il Padre, In questa dimora io vivo, io mi oriento, io sono attratto. Tutti gli uomini sono attratti verso questa dimora, verso questa relazione. E quando il cuore dell'uomo si chiude alla relazione, non cerca più la dimora, diventa come autistico nell'amore, non ha più punti di riferimento, si chiude in se stesso e perde la bellezza della sua vita e si accascia su di sé. Ma questa relazione è proprio il cuore di Gesù. Gesù ci porta dentro questa dimora, in senso quindi figurativo. Il cuore dice tutta l'interiorità di Gesù, è la coscienza dell'uomo, l'intelligenza, la sua spiritualità, è la sede della vita, il cuore. Quindi Gesù dice, come dice anche il profeta Geremia, darò loro un cuore per conoscermi, ma il cuore che Dio ha dato per conoscerlo è Gesù, il cuore per conoscere Dio. Gesù, Dio a un certo momento ha dato un cuore nuovo all'umanità, agli uomini, e questo cuore nuovo è suo figlio, è Gesù. Venite a me voi tutti affaticati ed oppressi, e Dio vi ristorerò, imparate da me che sono mite, umile di cuore, troverete ristoro per la vostra vita. Quindi il nostro ristoro è proprio un'abitazione, il nostro ristoro è vivere dentro una relazione, una dimora che è una relazione. Quello che mi dà ristoro è che io vivo in relazione con l'amore e l'amore con me, è questa relazione che mi dà ristoro. Ma guardate che anche quando sono innamorato, quando sembra che le cose tutti mi vanno bene, io ho sempre bisogno di qualcuno per raccontarlo, è una relazione. L'amore, è l'amore che mi fa stare bene, quello che mi ha creato, è quello che mi ha amato, è quello che mi ha amato per primo, e che mi racconta e mi fa vivere tutta la profondità, tutta la mia dignità. Allora il mio gioco, continua Gesù, è dolce e il mio carico leggero. Venite verso di me, perché lo spirito di questo mondo vi ha caricato. Venite verso di me, non vi affaticate ancora, non fate tutto da soli, non vi angosciate, vieni verso di me, mettiti a pregare, apri il tuo cuore, fermati un pochino con me, forse anche questa sera mentre ascolti la radio, fermati, mettiti davanti a me, che ti apro il cuore, che ti apro questa relazione e ti faccio sentire l'amore del Padre nei tuoi confronti. Abita nel mio cuore c'è l'amore del Padre, c'è la presenza dello Spirito Santo che io ho messo anche nel tuo cuore. Abita nel mio cuore perché troverai lì anche la presenza viva del tuo cuore. Lasciati ristorare, impara da me. Il mio gioco è dolce, il mio carico leggero. Allora, capite, anche se Matteo aveva già detto, no, che le esigenze del regno di Dio erano molto esigenti, più dell'Antico Testamento, neppure uno iota sarà cancellato, ma qui Gesù dice qualcosa che ci fa capire il vero senso di queste parole. Sì, la legge evangelica è molto rigorosa, è molto esigente, ma noi la viviamo nello Spirito Santo, perché il Signore ci ha dato di vivere nel cuore, il cuore è la dimora dello Spirito Santo, noi la viviamo nello Spirito di Gesù, e Gesù ha mitigato questa rigidità, Gesù ce la fa vivere questa esigenza radicale, così come la vive Lui, nell'amore, e abbiamo la certezza di viverla come Gesù. È in Gesù che allora questo mio gioco diventa dolce, il mio carico diventa leggero, capite? È in Gesù che il gioco diventa sopportabile, è con Lui che mi diventa capace, appunto, posso sopportare, è nel cuore nuovo, donato all'uomo da parte di Dio che si rende possibile il vero culto di Dio. Vi ricordate Geremia, Ezechiele, no? Dice, ma come facciamo ad amare Dio? Troppo pesante queste leggi, non ce la facciamo. Tutto l'Antico Testamento sembra sfociare in questa impotenza dell'uomo, no? Non ce la facciamo a rispettare la legge. Gesù manda i giudici, i re, i profeti, e si accorge che, ecco, Israele non riesce ad essere fedele a Dio. È come se fosse troppo esigente, come se fosse oppresso l'uomo, non ce la facesse da solo. Allora cosa dice il Signore? E guardate, amici miei, questo è il cuore della rivelazione. Allora Gesù dice, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, vi darò un cuore nuovo, te lo sta dicendo questa sera come se fosse la prima volta. Ma qual è questo cuore nuovo? Qual è questo cuore di carne? È il cuore che ti dà Gesù nello Spirito Santo, è quella relazione che lo Spirito Santo avvia dentro di te con Gesù e con il Padre. Allora il cuore si apre, si creano, avvengono cose nuove. Allora questo stesso cuore che fino un'ora fa era il luogo della tua lamentazione, delle tue lamentette, diventa il luogo della tua esultanza, perché Gesù ti ha detto: ma questo tuo cuore è diventato il mio cuore, io ho messo in questo tuo cuore la speranza, non delude, ho messo lo Spirito Santo, ho messo il mio modo di amare il Padre, di amare gli uomini, io vi ho dato la mia presenza viva, avete lo Spirito Santo, questo cuore quindi, se tu ti fidi e tu entri nel mio cuore, diventerà un cuore di carne, quando entrerai nel mio cuore si spezzeranno tutte le catene della tua rigidità, entra nel mio cuore, e allora ti accorgerai quanto sei rigido ancora, ti accorgerai dentro l'amore, quando qualcuno ti ama veramente, come ti amo io, quando tu ti sentirai amato, quando tu prenderai, entrerai nella mia dimora, nel mio cuore, allora sentirai come il tuo cuore è un cuore costipato, sentirai come nel tuo cuore ci sono arterie occluse, sentirai come il tuo cuore ha sofferto, l'hai fatto soffrire, sentirai come sei diventato quasi anaffettivo, non riesci più ad amare te stesso, i tuoi amici, ti sei ridotto ad essere veramente anaffettivo, entra nel mio cuore, non pensare di diventare cinico, come ci sta suggerendo questa città. Ho sentito alcune mamme di adolescenti che mi hanno detto: qualche volta i nostri figli sono come anaffettivi, hanno una tale paura di amare che diventano quasi freddi. E sembra quasi che questa anaffettività, questo cinismo stia dilagandosi nella nostra società. Sembra quasi che ormai l'uomo ha deciso di non soffrire più e per non soffrire più ha cercato di incatenare questo cuore, di farci una lastra di cemento armato, di incatenare questo cuore e di dire che tutto quello che è affettivo, che è emotivo, va controllato, ma facendo così moriamo ancora di più. E invece mi sembra che il cuore di Gesù ci stia dicendo proprio l'inverso e non fa niente come ci arriviamo, ma appunto lui ci ha intercettati, stanchi ed oppressi, e ci dice di andare verso di Lui, perché verso di Lui non possiamo rendere il vero culto a Dio. Il vero culto a Dio si ottiene, si celebra tutto nell'altare dei nostri cuori, nel cuore di Gesù. È nel cuore di Gesù che c'è il vero altare, dove Lui si è sacrificato, dove ci siamo sacrificati, e anche noi ci stiamo sacrificando in Lui, anche noi offriamo le nostre giornate, anche noi offriamo la nostra fatica. Lui ci sta dicendo di offrire tutto con il cuore, di aprire il cuore, di aprire il cuore, di offrirlo, di entrare nel Suo, per poter vivere così anche il nostro rapporto con i fratelli, con le sorelle. Ci sta dicendo che il carico è leggero, e che con Lui il gioco è dolce, allora le leggi, il lavoro, quello che devo fare come regola della mia vita, come sposo, come sacerdote, come consacrato, come ragazzo, come ragazza, tutto questo non mi schiaccerà più, perché lo vivrò nello Spirito Santo. Il mio gioco è leggero, il mio gioco è dolce, capite? È dolce, non è amaro, non è triste, è dolce. Quindi Gesù ci fa capire che ci porta con Lui a vivere anche i momenti di croce, che non ci schiacceranno più. Ma con Lui vivremo questa dolcezza, anche se all'inizio ci sembrerà un po' di amarezza, ma sentiremo poi subito la dolcezza di stare con Gesù. Il cuore di Gesù fa questo, è la dimora, è pieno di Spirito Santo, e Lui ci sta dicendo: vieni dentro di me, venite dentro di me, ristoratevi, fermatevi un pochino con me, fermatevi con me, sentite quanto vi amo io, sentite un po' all'unisono, e incominciate a battere, fate che il vostro cuore batti insieme con il mio cuore, provate a sentire il battito del mio cuore, la mia vera vita, provate ad amare con me, state con me, imparate con me, imparate da me come amo il Padre, come amo le persone, come amo la natura, come amo le cose che vi circondano, imparate a vivere con me, con il mio cuore, torniamo a Gesù. Cari amici, questa è la festa del Sacro Cuore. Rimaniamo stabilmente nel suo cuore e in questi giorni rimaniamo veramente nel cuore del Signore, rimaniamo in Lui, la nostra dimora, e io sono sicuro che rimanendo in Lui, anche facendo un momento di adorazione, pregando tutti i giorni, fermandosi, anche nel momento più difficile della giornata, bastano pochi secondi, minuti, io sono sicuro che il Signore farà quello che nessun'altra tecnica riuscirà a fare, non c'è nessun'altra tecnica nella fede cristiana che ha la stessa efficacia che entrare nel cuore di Gesù, cuore a cuore, entrare nel suo cuore, lasciare che il suo spirito ravvivi lo spirito che è dentro di te, e non c'è nessuna tecnica nel cristianesimo più potente di questo, lasciare che il suo cuore irrori il tuo cuore, lo veramente, che quella fontana zampillante ti faccia diventare partecipe dell'immensità dell'amore di Dio che sgorga ininterrottamente verso di noi. E allora questa freschezza ti farà vivere anche questa arsura della vita in tutt'altro modo. Per questo Gesù non è uno poco realista, non è uno sciocco. Se dice che il giogo della nostra vita con Lui è dolce, sarà dolce. Se dice che il mio carico diventa leggero, diventerà leggero. Oggi diventa leggero se io vivo nello Spirito che Lui ha dato nel mio cuore. Entriamo nel cuore di Gesù. In questi giorni c'è una grazia speciale. Invito voi tutti, carissimi amici, a celebrare santamente la solennità del Sacro Cuore di Gesù. Bene, ora aspetto in linea, aspetto le vostre domande.
Cruel così un Gesù, brama il mio cuore, vive languendo poi, morir d'amore.
Pronto?
Pronto, Padre Massimo!
Sì, pronto.
Buonasera Padre Massimo, sono Cristiano da Tolentino.
Benissimo Cristiano.
Benissimo. E grazie, grazie, le distanze si annientano, come anche il tempo.
Sì.
Quello che dicevi questa sera, oltre a riempire il cuore, penso che per l'esperienza che noi in questo periodo stiamo vivendo, io e la mia famiglia, di una mancanza forte che abbiamo avuto di nostro nipote, siamo spettatori di una grazia infinita che permette ai cuori di aprirsi. Questo tuo messaggio che forte che hai dato, di aprire il cuore a Dio, è quasi come se la mossa prima fa Lui in una maniera inattesa. E noi siamo spettatori di questo. Poi ci è chiesto un passaggio, no? E questa cosa proprio è più grande di noi, è più grande di noi, spezza tutto. Io sto vedendo che a volte siamo legati da un vortice che noi, non volendo, continuiamo anche a ripeterci, sia noi stessi che agli altri. Ecco, mi rendo conto che bisogna spezzare questo vortice per aprire proprio il cuore a Dio. Poi una domanda che ti pongo è questa. Parlavi anche della quotidianità, no? Della palestra, del lavoro, parlavi della vita, di come ognuno poi nel suo ambito, no? Esprime la sua. Io mi sento proprio immerso in questa vita e siccome me l'ha data e la sto vivendo, come essere sempre più vivi, più veri, più appassionati nella verità in ogni circostanza che viviamo. Ecco, se ci può aiutare un po' in questo.
Sì, ti ringrazio Cristiano e continuo a pregare per questa vostra perdita che mi ha toccato molto, ma come te anche sento la gratitudine che voi avete già dimostrato a Dio per questo nipote. E com'è possibile? Allora, non ho una ricetta, ma penso che anche tu mi hai dato già gli strumenti per risponderti, uso le tue parole, vivere con passione, vivere tutta la vita con passione, perché dentro questa vita io posso incontrare quella voce bella, gentile, forte del Signore che mi dice venite a me, voi tutti affaticati ed oppressi. È paradossale, ma per andare in cielo bisogna sentire questa voce qua giù, bisogna sentirla qua giù. Perché il cielo si apre qua giù, non si apre fuori di qua giù, il cielo mi si apre qua giù, e allora questo che io sento non è come una pelle che mi devo togliere, ma anche questa sofferenza, dicevo, questa stanchezza, non è come una pelle che mi dà fastidio e mi devo togliere, ma io devo viverla con passione, sapendo che l'ha vissuta con passione anche Gesù, e che da dentro questa situazione il Signore mi darà, mi parlerà, il Signore mi sta parlando anzi, perché anche Lui ha questo cuore che ha intercettato il mio, il suo cuore ha intercettato già il mio, e allora io posso gridare, posso parlargli anche con gemiti inesprimibili. Ecco, sarebbe tanto da approfondire questo fatto di cui parla San Paolo, i gemiti inesprimibili del cuore. Capite che sono tutti gemiti che partono dalla fonte che è lo Spirito di Dio, quindi questi gemiti inesprimibili sono come dei droni comandati dallo stesso Dio che ritornano a Dio. Sono, non sbagliano un colpo questi gemiti inesprimibili, ritorno a Dio e Dio riconosce, quindi ecco, rimaniamo qua giù, per andare in cielo bisogna sentire Gesù che ci parla qua giù, ed è importantissimo allora questo cuore appunto che non disegna niente nella nostra vita. Io direi di vivere con passione questo e imparare a sentire i gemiti inesprimibili e imparare a pregare con questi gemiti, che non sono una preghiera di serie B, ma sono l'anima di ogni preghiera. Grazie Cristiano.
Pronto?
Sì, buonasera.
Padre Massimo?
Eccomi.
Sono nonna Lidia da Roma.
Sì, nonna Lidia.
Allora, le volevo dare una mia testimonianza di quello che ha detto lei e se l'ho avvenuta sulla mia persona. Sono una nonna di 77 anni, ho subito 18 interventi chirurgici, oggi sto facendo la chemio per un linfoma, però ho una serenità, una pace, al Signore ho chiesto sempre la forza e la pace e Lui me l'ha data, tanto è vero, mio figlio mi ha detto mamma non gli chiedere più la forza perché te l'ha data troppa. E quindi mi sento questa, con tutte le parole che ha detto lei, e sono state come se in una pianta arsa gli si dà l'acqua, tutte, l'ho vissute tutte sulla mia persona, tutte, e quindi non posso altro solo che ringraziare Dio e basta, perché ho avuto troppo dalla vita, troppo, e quindi ringrazio solo Dio.
Sì. Grazie, grazie Lidia, grazie della tua testimonianza, che appunto parlo da sola e quindi è vero, hai trovato questa strada del cuore del Signore. Grazie ancora.
Sì, pronto?
Sì, buonasera.
Padre Massimo, buonasera. Guardi, sì. Io ho acceso poco fa e quindi mi sono persa la sua catechesi, però volevo farle questa. Sono Mariella.
Mariella.
Dalla Sicilia.
Sì.
Ascolti, le volevo chiedere questo, due domande in pratica. La prima, come faccio a entrare nel cuore di Gesù attraverso la preghiera, ovviamente, e che Lui entri nel mio cuore? La seconda, come faccio a far capire ai miei figli, a parte le mie preghiere personali, a parte i miei comportamenti che sono la cosa più evidente per loro, come faccio a far capire loro che senza Dio non si può andare avanti perché si sono allontanati dalla Chiesa e da Gesù?
Sì, va bene Mariella, proviamo a rispondere, no? Come faccio a entrare nel cuore di Gesù? Ma l'iniziativa tra noi e Dio la prende sempre Dio. L'iniziativa la prende Dio. C'è quel versetto, quell'antifona che facciamo spesso nella liturgia che dice: lo scopo di Dio Padre è fare di Cristo il cuore del mondo. Quindi il Padre ci ha mandato Gesù perché è il cuore, perché è Lui il cuore del mondo. Quindi Lui è stato inviato verso di me. L'iniziativa quindi l'ha presa Dio. E non pensare tanto di prenderla tu. Tu devi essere vera, tu devi essere autentica, tu non ti devi nascondere. Non lo so, io ho a volte l'impressione che anche tra di noi qualche volta assumiamo gli atteggiamenti di uomini perfetti anche nella preghiera, dove sappiamo fare tutto, ma non è così, perché appunto non siamo perfetti neppure nella preghiera, tendiamo, ma non ci riusciamo. Allora questo fatto dovremmo sempre sentire che siamo dipendenti, che siamo poveri, che non ce la facciamo, cioè si entra nel cuore di Gesù paradossalmente mentre stai affondando nelle acque. Capite? Non so come spiegarmi, ma non si entra nel cuore di Gesù quando tutte le cose ti vanno bene, quando tu cammini sulle acque, perché quella è tutta un'opera di Dio. Ma quando affondi, tu entri nel cuore del Signore. Quando tu senti di cadere, tu stai entrando nel cuore del Signore. E noi invece ci immaginiamo che entriamo nel cuore di Gesù quando gli abbiamo dato una dimostrazione di essere bravi credenti. E pensiamo che Lui... è che noi conosciamo il suo cuore quando noi facciamo tutte le cose bene, ma questo è sbagliato, noi entriamo nel cuore di colui che ci ha amato per primi quando siamo veramente come siamo, creature dipendenti, sentiamo questa oppressione, sentiamo che ci manca l'amore. Allora, a volte mi sembra che quando preghiamo noi togliamo gli aspetti più belli della preghiera e ci mettiamo invece sopra le nostre considerazioni sulla preghiera e facciamo di noi dei piccoli mostri perché ci lamentiamo che non siamo perfetti, dobbiamo essere perfetti e non ci accorgiamo che invece il Signore è il suo cuore è già aperto, perché il suo cuore, io ci entro proprio quando affondo nelle acque, quando il Signore mi dice vieni verso di me, io non riesco tante volte, e io mi affondo, ma dove ci affondiamo secondo voi? Dove andiamo? Andiamo nel cuore del Signore, se noi c'è questa fiducia sappiamo che Gesù non ci lascerà mai, entriamo sempre di più nel cuore del Signore, questa mia povertà mi porta nel cuore del Signore, ma per questo Gesù si è fatto carne, per questo Gesù è diventato povero, per accogliere la mia povertà. Allora, tu vuoi sapere come entrare nel cuore del Signore? Sii povera in spirito, sii povera, sii veramente povera. E poi, come farlo capire a tuo figlio? Ma pensi che per San Francesco c'era questo problema? Pensi che per Madre Teresa di Calcutta c'era questo problema? Pensi che per i santi c'era questo problema, come far capire agli altri l'amore di Gesù? Tu pensi che se ami il Signore ti fai il problema di come farlo capire agli altri? Tu pensi che una mamma che ama il Signore non trasmette anche a sua insaputa l'amore di Gesù? E poi immagino che avrei fatto tutte le cose migliori, ma vedi anche qui, Dio ti fa capire che la riuscita della tua funzione di mamma in ordine alla fede non dipende dai tuoi sforzi. Tu sei chiamata a farlo perché sei responsabile, ma poi rimani nella pace. E se ti accorgi del fallimento, se ti accorgi che i tuoi figli sembra che non ti ascoltano o non ti ascoltano, non ti rattristare. Tu continua a rimanere nel cuore di Gesù, bussa ininterrottamente e prega ininterrottamente. Questa preghiera porterà e porta già molti più frutti di quanto tu non immagini. Grazie.
Pronto? Pronto padre?
Sì, buonasera.
Buonasera intanto. Grazie per la sua chiarezza espositiva per quanto riguarda la catechesi questa sera. Le volevo chiedere, in base alla sua esperienza, alla sua cultura, alla sua conoscenza, ai suoi studi e alla luce della Sacra Scrittura, come bisogna accostarsi anche al Magistero del Papa, che riesce anche oggi nella visita a Don Milani e a Don Primo nel dire che la gerarchia ha un valore.
Sì, ho capito. Ho capito la domanda, sì. Il Papa sta esprimendo proprio il cuore del Signore, sta esprimendo la misericordia, sta cercando, come d'altra parte aveva fatto Giovanni Paolo II, come ha fatto Benedetto XVI. Il Papa in questo momento, l'ha detto lui, mi ricordo un discorso, io non voglio fare discorsi teologici, ce ne sono già tantissimi, ma mi ricordo queste parole che lui ha parlato della Chiesa che vive una situazione di ospedale da campo, e quindi il Papa sta rendendo visibile, immediato, questo messaggio dell'amore di Cristo, lo sta rendendo visibile, immediato, per tutti. E quindi diciamo che lui credo che stia facendo questo secondo anche le sue caratteristiche, secondo il suo modello, la sua capacità di parlare alla gente. Credo che non ci sia bisogno di farsi troppe domande su quello che il Papa sta facendo, perché lui stesso ha detto che non bisogna farsi troppe domande. Sta chiedendo un aiuto concreto verso tutti gli uomini che sono in difficoltà, di qualsiasi religione, di qualsiasi. Ecco, proprio questo, il fatto che lui stia aprendosi a tutte le povertà, non solo dei cristiani, ci fa capire forse che quello che lui sta cercando di dirci, che in questo momento il linguaggio del cuore, appunto, è il linguaggio che media tutti gli altri linguaggi, cioè i linguaggi teologici, i linguaggi sociologici, i linguaggi spirituali, i linguaggi psicologici, in questo momento hanno bisogno di immediatezza, cioè tutti quanti passano per la mediazione del cuore. E credo che stiamo vivendo appunto un pontificato dove il cuore è al centro. A volte potremmo anche avere un po' di confusione perché certi linguaggi non siamo abituati, ma credo che sul linguaggio del cuore ci riconosciamo tutti, e in questo momento il Papa stia usando soprattutto il linguaggio del cuore. Grazie.
Pronto?
Sì, buonasera. Buonasera.
Buonasera padre, complimenti per la trasmissione.
Sì.
Senta, sono Vilma da Roma.
Sì, Vilma. Sì, dimmi.
Le volevo dire che la testimonianza mia è questa, che le parole che lei ha detto, che io veramente ho vissuto, sono quelle che quando Gesù dice venite in chiesa, quando siete afflitti, depressi, come dice lei, pensieri negativi, l'angoscia, lui ci ristorerà. Ed è proprio vero, perché ogni volta che tu stai davanti al Santissimo, senti proprio Gesù che ti libera da tutti i fardelli, da tutti i pensieri, e poi ti dice, ti darò un cuore nuovo e ti illuminerò. Ecco, si risorge sempre a vita nuova, ogni volta che si va da Lui, c'è questa rinascita con Lui e ti illumina passo per passo, giorno per giorno, perciò non c'è più posto per l'angoscia, perché sappiamo che stiamo camminando insieme con la Santissima Trinità, mano per mano, e ci conduce anche Lui dove vuole, insomma. Ecco,
sì.
Grazie Padre.
Grazie Vilma. Sì, come tu dici, l'ha fatto il Signore, l'ha detto Lui. Ci ha detto non sia turbato il vostro cuore, quindi anche se Lui ha vissuto l'angoscia, ci dà anche il suo modo di viverla, quindi ci toglie il turbamento, ci dice di stare con Lui. Abbiamo questa mano che non ci lascia mai, e questa fiducia che Lui cammina con noi, misteriosamente. Ma noi viviamo anche misteriosamente quello che ha vissuto Lui, secondo le nostre capacità. Ma d'altra parte, se entriamo nel suo cuore, vedete, il cuore di Gesù è come il cuore di ogni uomo, è il centro della coscienza, dell'intelligenza, della sensibilità, degli affetti, di tutto l'uomo. Quindi nel suo cuore c'è tutto quello che Gesù ha vissuto. E come se entriamo con Lui in questa dimora, anche noi viviamo con Lui tutto quello che Lui ha vissuto. La nostra vita si intreccia con la sua, quello che Lui ha vissuto in qualche maniera diventa anche la nostra esperienza. Ma appunto la viviamo con Lui, e ricordate quelle parole così belle di Gesù, quando Gesù parla di se stesso, dice come il Padre ha amato me, ha mandato me, così io mando voi. E allora il cuore di Gesù diventa la vera dimora, dove noi, che è lo snodo tra il cuore del Padre e il cuore del Figlio, cioè il cuore del nostro cuore. E Gesù è lo snodo, noi entriamo in contatto non solo con Lui ma anche con il Padre. Così come il Padre lo ha amato, così Lui ama noi. Nel suo cuore noi sentiamo allora di essere mandati incontro agli altri, ma possiamo vivere tutto come Lui l'ha vissuto, sempre. Come Lui è stato preso per mano dal Padre, così noi siamo presi per mano da Lui, che ci porta al Padre. Quindi vivremo quello che ha vissuto Lui. Il vero discepolo, ecco, non è esente da prove. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, però lo viviamo con Lui. Come il Padre ha mandato Lui, così Lui è con noi. Lui è venuto per stare con noi, quindi Lui non ci lascerà un attimo. È proprio questo il mistero, è proprio questa compagnia. Nel suo cuore noi troviamo questa compagnia che non ci lascia e scopriamo di essere amati. Allora, come tu dicevi, e lo ripeto forse per i nostri ascoltatori che ancora fanno fatica, perché a volte si fa fatica a rimanere fermi davanti al Signore, e mi rendo conto che più una persona è provata, magari sta camminando bene nel Signore, più sente questa difficoltà di stare fermo davanti a Gesù, proprio davanti al suo cuore. A volte questa difficoltà dipende da una permissione di Dio, a volte è per la nostra santità, a volte c'è lo zampino del cosaccio che ci dà fastidio, ma rimanere fermi è essenziale, rimanere fermi è importantissimo, sapere che il Signore in ogni caso è già presente, e rimanere fermi significa santificare il nome del Signore nella nostra vita. Grazie.
Pronto?
Sì, buonasera.
Pronto, Padre Massimo? Buonasera, sì. Sono Adriana del Bicaserta. Volevo sapere, io non riesco a ringraziare il Signore, perché io ho perso un figlio che si è tolto la vita.
Sì.
E anche se vado in chiesa tutti i giorni, cerco di pregare, mi sono illusa nella vita di fare un cammino, non riesco ad accettare questa cosa. Mi dica lei. Lo so che non c'è una ricetta, ma non so che cosa fare. Io non so pregare neanche, non lo so. Ci vado perché è l'unica forza. Ho sempre creduto che solo Lui mi potesse dare la forza, a nessun altro. Mi dica lei come faccio, ma non riesco a ringraziarlo di questo evento tragico.
Sì, Adriana. Grazie, innanzitutto grazie per questo che ci hai detto. Penso che ecco, un intervento così, pieno di verità, fa solo bene a noi che ascoltiamo a Radio Maria. E allora, proprio con tanta amicizia e semplicità, proprio come se stessi accanto a me, ti dico grazie innanzitutto per quello che hai detto, e grazie perché hai detto una profonda verità. A noi Dio non ci dice di ringraziare per la sofferenza. A noi Dio non ci dice di fare cose che un uomo non può fare. A noi Gesù ti dice di vivere con Lui, di vivere la sua stessa esperienza. Allora l'ingiustizia di sentire che qualcosa, che cosa c'è di, qualcosa, di dovuto più di un figlio? Niente. Ebbene, se un figlio si toglie la vita, cioè, è proprio il massimo, potrebbe essere il massimo della disperazione per una mamma. E, noi sentiamo, Adriana, che in questo momento ti sta sostenendo il Signore, mi sembra di sentirlo dalla tua voce, no? Ma tu senti dentro di me comunque il bisogno di dire, io non riesco a ringraziare, esattamente, ma Adriana, proprio questo tuo venire alla luce, testimoniare, parlare così, non è un autentico ringraziamento. Tu non stai forse facendo bene la Chiesa più di tante preghiere che ne escono dalla nostra bocca? Cioè tu stai davanti al Signore con il cuore lacerato dal dolore, ma forse non ti rendi conto che tu già sei dentro il cuore di Gesù, perché Gesù nella sua vita ha portato questa, ha preso su di sé, nel suo cuore c'è posto per queste domande, nel suo cuore lui ha vissuto l'ingiustizia, nel suo cuore lui ha vissuto però misteriosamente questo rapporto con il Padre, mentre lui veniva inchiodato, mentre lui veniva trattato come il peggiore dei malfattori, si manteneva esile questo rapporto nello Spirito Santo con il Padre, si manteneva vivo. E allora mi sembra di dire che il ringraziare in questo momento, c'è un tempo per tutto, in questo momento il Signore ti sta permettendo di essere veramente te stessa, di tirar fuori tutto quello che senti, il dolore, anche l'incapacità di conoscere, l'incapacità di capire, che poi è comune a tutti gli uomini, ma vivendola con colui che ha preso su di sé, ha catalizzato tutte queste domande, cioè tutte le ingiustizie Gesù le ha catalizzate su di sé, le ha vissute tutte su di sé, allora lui ti dà il suo spirito, Adriana, ti dà il suo spirito, e il suo spirito, anche lo spirito di colui che pregava nel Getsemani, di colui che non capiva, di colui che si vedeva abbandonato dagli amici, ti dà questo spirito qui. E questo spirito porta tutte le tue emozioni, porta tutto il tuo cuore, porta tutti i tuoi affetti dentro il torchio della passione e della morte e della risurrezione. Il suo spirito, lo spirito di colui che è passato dentro tutto questo male, ma è anche risorto e ha trasformato tutto dal di dentro. Quindi tu in questo momento stai risalendo misteriosamente. In questo momento il Signore sta facendo fare la sua esperienza, se siete morti con Cristo sarete anche risorti, risorgerete anche con Cristo. E questo naturalmente però non te lo può dire un uomo, non te lo può dire un uomo o un sacerdote con una pacca sulle spalle, questa è un'esperienza che ti fa fare lo Spirito, ma già si intravede nella tua vita che lo Spirito Santo sta facendo meraviglie, già si sente nelle tue parole, proprio per questa tua verità, perché sei schietta, quindi il Signore ti sta veramente portando nel suo cuore, ti sta invitandoti ad offrire tutto, anche tutte le domande, quello che non comprendi, perché anche lui è il suo sì, è la sua divina volontà che ci ha salvati, lui ha offerto tutto, e proprio perché Gesù ha offerto tutto, ha detto eccomi io vengo, e così ti invito a fare anche a te di offrire tutto, la tua maternità, perché Adriana forse è proprio questa tua maternità, questo dire Signore, grazie per la mia maternità che salverà e ha salvato e salverà questo tuo figlio. E proprio questo digli, io te lo offro come tu hai offerto la vita a me, Gesù. Come tu mi hai offerto la vita, quindi il demonio non te l'ha potuto strappare, mi hai salvato. E così se io offro la vita per grazia tua, allora questo figlio si salverà. Sì, io credo proprio che salvandola in comunione con Gesù, offrendo questa tua vita e quindi anche la maternità, offrendo quindi questo figlio nello Spirito Santo, come Gesù ha offerto la sua vita, per amore nostro, per amore del Padre, avverrà quel miracolo che tu da solo pensi impossibile, ma proprio se tu lo offri, se tu offri questa maternità, io penso che quello che consegnerai a Dio sarà allora ristabilito e Dio potrà rinnovarlo e nessuno ti potrà strappare allora questo figlio. E credo che in questo momento la fede ti stia proprio provando molto, ma ti stia anche regalando molto, ti stia dando molto. Adriana, noi pregheremo, perché in fondo il tuo atto di fede deve essere anche il nostro, che tante volte ci facciamo le tue stesse domande. Noi pregheremo con tutti gli amici di Radio Maria e ti sosterremo con le nostre preghiere. Grazie Adriana.
Sì, pronto?
Pronto? Sì, eccomi.
Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Massimo, sono Miriam dalla Puglia. Intanto ho 63 anni. Vorrei dire alla signora precedente che le sono tanto vicina. E la ringraziamo, credo che tutti di Radio Maria la ringraziamo per la sua, per quello che ci ha comunicato. E un grazie al Signore per lei, per questa catechesi, per queste parole che hanno aperto, credo, come a me, il cuore di tutti, di tanti. Padre Massimo, io le vorrei dire tante cose, non so se ci riesco. Comunque, a 2 anni ho perso i genitori, a 20 anni sono sposata, la mia adolescenza è stata un po' tremenda, però se, mio marito è un invalido grave da tanti, tanti anni, si può dire una vita da quando siamo sposati, però questo cuore di cui lei ci ha proprio, insomma, ci ha comunicato questo cuore di Gesù, io credo che ha attraversato, accompagnato tutta la mia vita, come la vita di ogni sofferente, e quindi questa presenza, nonostante le rabbie, le amarezze, le delusioni, eccetera, eccetera, è stato sempre. E quando un giorno poi scoprì che vidi un opuscoletto alle Paoline dove diceva ciò che conta è amare, beh, credo l'amore mi ha accompagnata sempre, devo dire, da piccola, e di questo ringrazio il Signore, perché non ce l'avrei fatta. Ma quando lessi questo titolo, credo di averne fatto un compendio nella mia vita, e credo di poterlo fare fino all'ultimo, fino a quando il Signore vorrà.
Sì.
L'unica grande amarezza è che non me ne voglia, non mi fraintenda anche lei, perché quando ho osato dire questo mi si dice che magari io chissà che pretendo, però vedere, sai, quando vivi una sofferenza così grande, vedere soffrire figli, questo marito così grave, io che pure non è che godo di ottima salute, eccetera, e poi vedi persone che frequentano assiduamente, che come abbiamo fatto anche noi, come vorremmo fare. Io sono lontana dall'Eucaristia, purtroppo, perché non posso lasciare il mio sposo neanche un minuto, ma E quindi è un'amarezza grande vederci sentire questo abbandono.
Sì, sì, sì. Grazie Miriam, ti ringrazio. È una grande sofferenza, certo, tu hai avuto una vita con tante cose che ti hanno toccato, ma anche tu mentre parlavi, se da un lato dici una grande sofferenza, dal lato le tue parole dicono una grande gioia. Ed è strano questo, ma è la vita di Gesù. Gesù ce l'ha detto, no? Ha detto così: il mio carico è leggero, il mio peso è soave, no? Il mio giogo è soave, il mio carico è leggero. Quindi carico e giogo e peso non sono due parole dolci, sono due parole, diciamo, non dolci, un po' amare. Però dopo ci sono due aggettivi, Gesù dice, quindi voi sentirete il peso, ma porterete anche, sarete portati da un amore grande. E allora se questo peso, l'importante è non lasciarsi schiacciare da questo peso e vivere in comunione con Lui, penso come stai facendo per tutta la vita. Poi Dio solo sa, la misura della nostra fede, la misura anche della nostra croce dipende dal Signore, da un dono della sua grazia, e questo lo sa solo Dio. Ma nel cuore del Signore noi troviamo i segreti, perché parla lo Spirito Santo, nel cuore del Signore noi troviamo i segreti di Gesù che è Maestro del nostro cuore. Nel cuore di Gesù noi ascoltiamo i suoi dialoghi notturni, i suoi dialoghi intimi con il Padre. Nel cuore di Gesù noi ascoltiamo le parole che Lui ha pronunciato nella sua passione, nell'orto di Getsemani, nel cuore di Gesù noi impariamo a stare vicino a Lui, sentiamo i Suoi movimenti nella notte della passione, sentiamo il Suo modo di pregare, sentiamo veramente Lui, la Sua presenza. Nel cuore di Gesù noi stiamo pelle a pelle, direi quasi, pelle a pelle, cuore a cuore con colui che è il nostro prototipo, colui che è l'uomo perfetto, che è la preghiera perfetta, che è il modo perfetto di portare la croce. E perciò il cuore è la maniera più intima, più personale, più vera di stare con Gesù. Il suo cuore è tutta la sua presenza viva. E dentro io imparerò anche a portare questa grande sofferenza, sapendo che in ogni momento ci sarà qualcosa che me la solleva, cioè la sua compagnia. Grazie, grazie mille Miriam. Bene, allora la regia mi invita a salutarvi, lo faccio con tutto il cuore appunto, e vi saluto, saluto tutti i radioascoltatori di Radio Maria e vi benedico proprio dal cuore di Gesù, nel cuore di Gesù, e vi mando la benedizione in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimaniamo nella pace e nell'amore di Gesù Cristo e della Madonna. Amen.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.